Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Ed eccoci puntuali come sempre qui in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Un cordiale saluto da Orazio Coclite che vi parla. La puntata odierna vedrà protagonista Manila Nazzaro, modella, conduttrice televisiva, attrice teatrale italiana, eletta Miss Italia nel 1999. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo subito telefonicamente con Manila Nazzaro, ripeto, modella, conduttrice, eletta Miss Italia nel 1999. Manila, buongiorno, a che ora è suonata la sveglia per te?
Alle 6 in punto, necessariamente perché entro 10 minuti dobbiamo scendere per arrivare a scuola, altrimenti non ce la facciamo.
Ecco, oltre a Miss Italia, diciamo che Manila è soprattutto una mamma. Qual è il primo compito di mamma Manila al mattino?
Il primo compito, che poi in realtà quello più difficile, ogni mamma che lo sa, è riuscire a svegliare i bambini alle 6:30 del mattino. È quasi un'impresa titanica, perché in realtà loro poi giocando cercano di tirare un po' di più la sera, riuscire a farli addormentare prima delle 10 diventa abbastanza difficile. Però alle 6:30 bisogna comunque stare in piedi, prepararsi, perché ripeto, 7:20, 7:25, ma su quei minuti che fanno la differenza sul traffico qui a Roma, è necessario insomma svegliarsi, quindi quello assolutamente.
Ecco, nel 1999 hai conquistato il titolo di Miss Italia. Sinceramente, sì. Manila, ciò ti ha facilitato per quanto riguarda il tuo lavoro o ti ha penalizzato questo titolo?
No, non bisogna insomma essere ipocriti, soprattutto parliamo del 99, di venire da un paese comunque, in realtà era un paesotto, Foggia, quindi venire da una città che non offre nulla e non avendo ancora i mezzi che ci sono adesso, ossia internet, la possibilità comunque di mandare curriculum piuttosto che foto, notizie, roba varia alle varie agenzie. In realtà Miss Italia era un'occasione meravigliosa per una ragazza che sognava di fare questo lavoro, anche perché praticamente ti bussava alla porta di casa, e quindi questo io credo che fosse il grande potere, la grande ricchezza di Miss Italia, che un po' si è andata a perdere col tempo, perché necessariamente appunto i tempi sono cambiati, quindi in questo momento le ragazze, anche se non partecipano a un concorso di bellezza, hanno comunque mille modi per farsi notare, perché appunto con l'internet, con i computer è tutto più semplice, tutto più veloce, quindi una ragazza può farsi notare anche dall'altra parte del mondo, cosa che invece noi non avevamo, e c'era soltanto Miss Italia. Quindi Miss Italia poi inevitabilmente negli anni d'oro in cui insomma io ho fatto parte, era un grandissimo, immenso trampolino di lancio, c'è poco da dire, ti spalancava tutte le porte in un istante, poi è chiaro che devi imparare a camminare da sola con grande lavoro, con grande impegno e grande intelligenza, perché è vero sì che gli si aprono le porte, però con altrettanta facilità venivano chiuse, quindi era una possibilità che noi dovevamo giocarcela sicuramente alla grande, però effettivamente era una possibilità concreta, reale, non così raccontata e basta. perché noi avevamo grandi opportunità di lavoro reali, e questo insomma è stato il grande sogno insomma che io ho realizzato.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canica T, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma posso che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss.
Abbiamo sentito Totò cantare Miss, mia cara Miss. Era per te, Manila. Era dedicata a te questa canzone. E ritorniamo alla nostra chiacchierata. Da mamma, cosa ti senti di dire ad una ragazza che insegue il sogno dell'apparire a tutti i costi?
Il concorso di bellezza, così come l'ho vissuto io, e c'era molto poco da apparire ma molto da dover raccontare, perché inevitabilmente eravamo ragazze giovanissime e dovevamo, tutte molto belle, perché poi come quell'età, quando appunto la chirurgia non era ancora entrata a far parte dei concorsi di bellezza, a differenza di ora, in realtà eravamo tutte molto belle e naturali, avevamo tanto da raccontare, però comunque avevamo tanto da dire. Adesso è più una vetrina, è vero, sì, occhio però a utilizzarla nella maniera intelligente, perché se torniamo all'apparire a tutti i costi, ricorrendo alla chirurgia così giovani, lì c'è un problema alla base che da mamma, e sinceramente mi fa un po' paura, perché una ragazza di 20 anni che ha necessità, e non faccio nomi, ma ci sono anche figlie di donne molto famose, che hanno appunto 18 anni, 19 anni, nel giro di un anno io l'ho viste modificate completamente. Il problema non è la figlia ma è la mamma, quindi noi mamme, ma di figlie femmine ma anche di maschi, abbiamo una grandissima responsabilità in questo mondo che viviamo, perché sembra tutto facile, sembra tutto alla portata di mano con quel tipo di mezzo, non è così.
Manila, scusa, abbiamo parlato di bellezza esteriore, di bellezza fisica. Che significato dà invece alla bellezza interiore? Ce ne hai già accennato qualcosa?
Sì, è ciò che fa la differenza in un mondo omologato, probabilmente. Vedi queste ragazze, ma anche i giovani, li vedi tutti pettinati e vestiti nella stessa maniera. Io non critico assolutamente la generazione di adesso, che è una generazione molto sveglia e anche molto fortunata da una parte, fortunatissima dall'altra, perché io ho vissuto un'infanzia e un'adolescenza dove mia mamma mi permetteva di andare a giocare giù nel cortile di casa senza pensieri, cosa che invece adesso non è possibile fare. Di conseguenza a questi ragazzi, noi non, in questo mondo purtroppo, dobbiamo parlare al plurale, questo mondo non permette di avere una serena adolescenza, e questo purtroppo rende loro sfortunati. Dall'altro lato è chiaro che in un mondo omologato da un punto di vista estetico e anche stilistico e di moda, riuscire a trasmettere qualcosa che sia dentro è sicuramente un valore in più, ma non è così semplice, perché ormai i ritmi sono talmente serrati e talmente stressanti la vita che viviamo, a volte siamo talmente distratti non ce ne rendiamo conto, poi se qualcuno accanto ha da dirci qualcosa di più importante, oltre che guarda mi sono vestita bene. È un mondo difficile, molto difficile, noi effettivamente stiamo lasciando un mondo molto difficile ai nostri figli, e mi auguro che un po' si ritorni indietro, paradossalmente tutta questa tecnologia non so quanto abbia fatto bene.
We'll be right back. mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
La parola scelta per questa puntata è sognare. Per te, Manila, che cosa vuol dire sognare?
Ma sognare vuol dire crederci in quello per cui hai lottato, hai combattuto e comunque continui a crederci. In realtà io ho sognato cosa? Miss Italia? L'ho sognato, ma io continuo a sognare, perché Miss Italia non era Miss Italia una corona, Miss Italia era tutta una serie di cose. E sognare per me è appunto continuare a credere nelle cose che io ho sempre desiderato e che la vita a volte sembra ti tolga per in vari campi, però poi io credo che poi la vita, se ti toglie da una parte, ti ridà dall'altra. Io credo molto in questa sorta di karma, diciamo, di karma. Un po' siamo destinati a delle cose, un po' dobbiamo lottare per andarcele a conquistare.
Educare con i sogni significa insegnare a non tenere i piedi a terra, o vuol dire invece infondere gioia e speranza, secondo te?
Significa al contrario, non stare con i piedi a terra, cioè stare con i piedi all'aria, assolutamente. Educare con i sogni vuol dire educare a non mollare, educare alla determinazione nel raggiungimento di un sogno, di un desiderio, perché ripeto, nulla è facile, 1000 porte aperte, 1200 chiuse, anche sbattute in maniera anche cattiva in faccia, però educando i sogni educhi in qualche maniera un bambino, piuttosto che una bambina, a continuare a crederci e a non arrendersi. È un po' la mia filosofia di vita, ecco, quando ti dico io ho iniziato a sognare e continuo a farlo. Il sogno per me è crederci in tutta questa serie di cose che comunque mi fanno star bene e mi danno gioia, che è il lavoro, sicuramente la famiglia, che può essere anche accompagnare i bambini a scuola, anche se tanto faticoso, mi rendo conto, però il bacio che mi danno loro prima di entrare in classe a me mi riempie il cuore. Vabbè, io ho scelto di essere mamma perché io avevo proprio una vocazione nei confronti della maternità, quindi per me io ringrazierò sempre il Signore di avermi dato l'opportunità di essere mamma.
A proposito, hai citato il Signore. Che posto occupa la preghiera nella tua vita e nella vita dei tuoi figli?
Nella mia vita è stato sempre la mia colonna portante. Nei momenti io sono molto religiosa, molto credente, da sempre, e sto cercando con grandi difficoltà, non nascondo, di inculcare questo credo anche ai miei figli. Ripeto, la tecnologia non so quanto abbia fatto bene e di conseguenza abbiamo una generazione molto distratta e fa poco caso a certi valori che comunque sono il nostro punto fermo, e noi abbiamo bisogno di credere a qualcosa, perché è solo credendo a qualcosa si dà un senso a tutte le cose, in qualche maniera quelle negative le si accettano. E la preghiera mia personale, da sola, anche nella mia stanza, è stato sempre la mia ancora di salvataggio nei momenti difficilissimi della mia vita. Ne ho avuti tanti, come tutti, però non è che noi del mondo spettacolo non abbiamo momenti difficili, ne abbiamo tantissimi, però abbiamo anche il pudore di non doverli raccontare, perché comunque noi regaliamo anche dei sogni in qualche maniera alle persone, no? A chi ci segue, e quindi è giusto far continuare a sognare che delle cose belle che vedono in noi in qualche maniera, quindi anche il pudore di comunque non condividere tutti i dolori. Ma rimane il fatto che la preghiera è sempre stato qualcosa di importantissimo per me.
Un'ultima domanda, sei una mamma severa?
Un pochino.
E secondo te è giusto chiedere scusa ai propri figli se si è stati troppo severi?
No, no. Allora, ci sta quando si esagera perché magari siamo stressate, molto stanche, abbiamo dormito poco, lavorato tanto, ci sta. Però i bambini devono anche capire il sacrificio che facciamo noi genitori nell'educazione, nel riuscire a dare loro tutto quello che desiderano, nei limiti possibili ovviamente, ma che comunque quello che loro hanno costa sacrificio, e quindi loro devono anche in qualche maniera rispettare il nostro sacrificio, no?
C'è con un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza.
Grazie Manila, ti auguro ogni bene.
E io vi ringrazio e vi abbraccio in maniera speciale a te, Orazio, ovviamente. Grazie di avermi chiamato.
Buona giornata.
Grazie, anche a voi.
Sono solo rumore, da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La tessera del cristiano. Il mondo in cui viviamo è sotto certi aspetti il mondo delle tessere. Queste abbondano nelle tasche della gente, c'è la tessera dell'autobus, quella professionale, quella magari del partito a cui si è iscritti, quella della mensa aziendale dove si lavora, quella del cinema, se si ha la ventura di averla, quella dello stadio, se si è sportivi. Insomma, chi ne ha più ne metta. Ma non dimentichiamolo mai, che anche il cristiano ha una sua tessera tutta particolare, quella dell'anima. Nelle altre tessere, di regola, sono scritte determinate cose. La tessera del cristiano reca impresse alcune delle cose dette da Gesù prima del Getsemane. Eccole qui, ed è bene ricordarsele bene. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Se avrete amore l'uno per l'altro, da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Voi siete miei amici se fate ciò che vi esorto a fare. Questo io vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è quello che mi ama. Chi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Noi verremmo a Lui e staremo presso di Lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per me. Chi crede in me compirà anche lui le opere che io ho fatto e ne farà di maggiori. Qualunque cosa domanderete al Padre nel mio nome la farà. Se poi mi domanderete qualcosa in nome mio, la farò pure. Rimanete in me e io rimarrò in voi. Io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno rimane in me e io sono in lui, questi porta molto frutto. Chi non rimarrà in me sarà gettato via. Amici, questa è la tessera del vero cristiano. Molti uomini credono di averla, se non che al momento di tirarla fuori, ed è un momento che viene per tutti, si cercano addosso disperatamente e si accorgono con sgomento che non ce l'hanno. La verità è che si sono illusi di averla, ma non l'hanno mai avuta, perché non hanno mai avuto nell'anima le cose dette da Gesù. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 23 marzo, la Chiesa ricorda Turibio de Mogrovejo. Turibio fu chiamato all'episcopato da laico mentre era giurista all'Università di Salamanca e alla corte di Filippo di Spagna. Su richiesta di questo, Gregorio XIII nel 1580 lo inviò a Lima, in Perù. Aveva 42 anni. Giunse alla sede l'anno dopo e iniziò subito un'intensa attività missionaria. Nei suoi 25 anni di episcopato organizzò la Chiesa peruviana in 8 diocesi e indisse 10 sinodi diocesani e 3 provinciali. Nel 1591 a Lima sorgeva per sua volontà il primo seminario del continente americano. Incentivò la cura parrocchiale anche da parte dei religiosi e fu molto severo con i sacerdoti proni ai conquistadores. Fu infatti strenuo difensore degli indios. Morì tra loro in una sperduta cappellina al nord del paese. E santo dal 1726.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada. Quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.